State ascoltando SBS Italian.
Sono le 8:33 in questo momento e voi state ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta oppure anche in podcast, oggi assieme a Massimiliano Gugole ed a Andrea Pagani. E ogni anno, Andrea, insomma, noi ci meravigliamo del fatto che il nostro prossimo ospite non si è riconosciuto come deve nella consegna dei premi Nobel, quindi probabilmente insomma dovremo chiedergli subito come ha reagito a questa notizia. Dovrebbe essere lì con noi il professor Massimiliano Tani della University of New South Wales di Canberra. Ciao Max.
Ciao Massimiliano, buongiorno a te, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per me ricordati che il Nobel si dice Nobel.
Iniziamo alla grande.
Soprattutto no.
Bello, lasciamo perdere.
Allora, mi era arrivata voce, un uccellino mi aveva detto che in realtà tutti i tuoi documenti per la tua candidatura non erano arrivati in tempo, per questo che poi non avevano deciso di darlo a qualcun altro, mi sbaglio?
Ti sbagli, sono super razionali, quindi vai tranquillo.
Anzi, ascoltiamo direttamente dalle parole del professor Hans Ellegren, il segretario generale della Kungliga Vetenskapsakademien, che vuol dire per quei pochi che non parlano svedese.
L'accento svedese cristallino.
fantoziano, faccio l'accento svedese, facci. Per i pochi che non parlano svedese, appunto è l'Accademia Reale Svedese delle Scienze, il momento in cui hanno reso noto chi si è aggiudicato il Nobel 2024 per l'economia. Ascoltiamo.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award Sveriges Riksbank's Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2024 to Darren Acemoglu, MIT, Cambridge, USA, Simon Johnson, MIT, Cambridge, USA, and James Robinson, University of Chicago, USA, for studies of how institutions are formed and affect prosperity.
Insomma, ha sentito Ellegren che ha annunciato i vincitori di questo premio per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel, insomma i Nobel per l'economia, quelli che conosciamo come Nobel per l'economia. Abbiamo sentito i nomi: Darren Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson, premiati per le loro ricerche su come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità. In che senso, Andrea?
Dunque, le istituzioni inclusive create a lungo termine per favorire gli immigrati europei hanno finito per dare vita a società più prospere nel lungo periodo, mentre nei paesi in cui l'obiettivo era sfruttare la popolazione indigena a vantaggio dei colonizzatori, l'impatto è stato negativo e ha portato a società molto più povere. Ora sembra fuffa quella di cui sto parlando io. Nell'annuncio ufficiale si legge: i vincitori hanno dimostrato che ciò ha portato a un'inversione di tendenza. I luoghi che erano relativamente i più ricchi al momento della colonizzazione sono ora tra i più poveri. Max, chiediamo lumi a te, vuoi spiegarci meglio la loro ricerca?
Quello che loro hanno guardato è sostanzialmente per quale motivo negli ultimi 500 anni le società si sono evolute come si sono evolute, alcuni paesi sono diventati ricchi da poveri, alcuni paesi da poveri sono diventati ricchi, ho detto forse la stessa cosa, quindi da poveri a ricchi o da ricchi a poveri, insomma negli ultimi 500 anni, e hanno così focalizzato la loro attenzione sull'effetto della colonizzazione. E quello che hanno notato è la cosa seguente, che in società colonizzate, società che erano tutto sommato molto omogenee, c'è stata poca penetrazione da parte dei colonizzatori, per cui i colonizzatori sono andati nel paese conquistato, non sono riusciti a far scheggia tra la popolazione locale, hanno detto: sapete che facciamo adesso? Vi sfruttiamo al massimo e noi lasciamo lì una piccola elite che continua a sfruttarvi. Questo non ha portato dei grossi miglioramenti da un punto di vista di crescita economica. In altre società invece, dove i colonizzatori sono andati e hanno detto: ma qua c'è posto un po' per anche noi, non la società locale dei colonizzati non è così omogenea, non è così blocco, come si dice, blocco duro, blocco uniforme contro i colonizzatori, allora lì i colonizzatori hanno sostanzialmente detto: vabbè, qua ci possiamo anche sentire a casa, e quindi invece di dire ai colonizzati vi sfruttiamo soltanto, facciamo anche qualche cosa che renda utile e incentivi il lavoro, la produttività, il fare di più, e queste società sono quelle che hanno avuto, così dicono loro, più successo negli ultimi 500 anni.
Quindi questo è la
sintesi di quello che loro dicono.
Molto sintetico, ovviamente. Invece la tua valutazione della loro ricerca, la tua importanza, è qualcosa di cui ti sei occupato, che utilizzi con i tuoi studenti, è qualcosa di particolarmente innovativo, secondo te?
Allora, ti do la risposta degli economisti, quindi sì e no. Dal punto di vista di sì, è interessante il fatto di guardare alle istituzioni che sono create, e quindi il fatto che ne so, se tu hai un tribunale, un regime legislativo, un ufficio anti concorrenza o pro concorrenza, antimonopoli e tutte queste cose, queste non sono cose che arrivano così dal cielo come trovare l'erbaccia nel campo, arrivano lì perché ci sono determinate ragioni storiche e hanno una funzione, per cui rendiamoci conto che la storia innanzitutto è importante e le scelte che vengono fatte storicamente hanno delle conseguenze sulla società attuale, questo è importante. Da un punto di vista diciamo così più pragmatico, quindi il no sostanzialmente è per due motivi. Il primo è che tutte le analisi che sono di carattere storico e che quindi guardano all'adesso e al passato necessariamente si riferiscono a un particolare motivo. Ti faccio un esempio che spero possa essere più semplice per tutti quanti noi, quindi quello che si chiama sostanzialmente selezione. Se io investo in azioni della compagnia X e queste azioni oggi valgono 1000, dico: ah, ecco, sono stato bravo a comprare queste azioni a 500 due anni fa. Se io faccio la stessa analisi due anni fa, dico: vabbè, compro queste azioni adesso a 500, però due anni prima costavano 1000, dico: ma forse non so se faccio una buona cosa o meno. Quindi la bontà dell'analisi che tu fai dipende dal momento in cui tu decidi di farla, e il momento di giorno in giorno cambia, per cui il fatto che loro dicono: ma negli ultimi 500 anni le società che sono andate bene sono quelle democratiche, quelle che sono andate male sono quelle che invece non sono democratiche, è perché lo stiamo guardando adesso, magari 200 anni fa non era così, magari tra 100 anni non sarà assolutamente così. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è il fatto che ci si scorda una cosa importante, vale a dire che queste istituzioni sono loro stesse un risultato della società. Una società in cui esistono delle diseguaglianze che possono essere estreme, tipo 3 colonizzatori, 3 milioni di schiavi, oppure sono un attimino più ugualitarie, quindi società in cui esiste una classe media, ed è quella classe media quella che ti consente di avanzare economicamente perché hai il potere economico per poter spendere, e noi sappiamo che con la spesa arriva la crescita economica. Per cui, secondo me, più che essere vista in chiave di dobbiamo essere democratici invece di non essere democratici, dovremmo pensare a vedere: ma la nostra classe media sta crescendo sì o no? Perché se andiamo a vedere in certi stati dove c'è possibilità di voto, o la possibilità di voto è veramente difficilissima da essere praticata, tipo negli Stati Uniti, oppure anche dove è obbligatoria, come qui da noi in Australia, il fatto che la classe media si sia ristretta e ci siano più diseguaglianze rispetto a 20 anni fa, ti fa capire che forse le cose non stanno andando così bene come è stato in passato, e forse la nostra piccola crescita economica è anche un riflesso di questa diminuzione o dimagrimento della classe media.
Avrei 3 o 4 domande da farti, Max, ma te le faccio dopo perché il tempo, ahimè, è tiranno. Lasciamo brevemente la Svezia, torniamo subito in Australia per parlare di quello annunciato, da una strategia annunciata dal governo albanese, quella di togliere, insomma, i costi, i sovrapprezzi quando si fanno pagamenti con carta di debito, una manovra per alleggerire la pressione finanziaria sulle famiglie in vista delle elezioni del prossimo anno. Sono soldi dei contribuenti, delle persone che pagano e quindi non dovrebbero pagare ulteriormente sui soldi che sono già loro, così si sono espressi sia Chalmers che Albanese. Cosa ne pensi?
Due cose. La prima, che effettivamente c'è un problema anche lì di competizione, perché se tu sei un piccolo commerciante e non hai nessun potere di contrattazione rispetto a chi ti dà la possibilità di prendere pagamenti in carta di credito, ti fanno pagare una mega commissione e tu o non mangi questa sera, quindi salti il famoso pollo, oppure devi caricare ai tuoi clienti questo sovrapprezzo, che è alto, è addirittura fino a 3 volte più alto rispetto a quello che paga una grande azienda. Per cui lì magari c'è da andare a dire: non è possibile caricare prezzi differenziati se tu sei una grossa impresa oppure sei una piccola impresa. Vuoi avere la carta di credito, paghi, che ne so, 0,5% su tutti, lo 0,1% su tutti quanti. Questa è la prima cosa. La seconda, sul commento su questo cambiamento di interesse, di focus da parte del governo, dove prima si arrabbiano con i supermercati, poi con le banche, adesso con questi che hanno i pagamenti differenziati. Ricordiamo il famoso detto che tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, e qua, essendo in Australia, c'è l'oceano. Quindi io mi auguro che in aggiunta a queste decisioni, queste iniziative che il governo prende e finiscono in prima pagina sui giornali, ma poi scompaiono la settimana dopo, ci sia invece un'azione costante, perché effettivamente le cose vadano a migliorare.
E noi ringraziamo anche per oggi il professore di finanza alla University of New South Wales, Max Tani, che ritroveremo mercoledì prossimo. Max, grazie e buona giornata.
Certamente a voi e a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.